Allora, cominciamo con un messaggio che il Signore ti ha dato sui cristiani che si trovano nelle nazioni dove sono i radicali islamici che stanno persecutando i cristiani.
Che stanno perseguitandosi.
Yes, I guess.
Beh, io sto pregando, Signore, come possiamo aiutare questi fratelli? Ovviamente non possiamo mandare soldati, armamenti, non possiamo andare là. E il Signore mi ha dato un piccolo messaggio per chiunque sia in grado di seguirci. Siamo seguiti in quasi 200 nazioni del mondo, quindi non si sa mai chi ci segue. Comunque, io so di cristiani in prigione che predicavano ai muri.
Come mai?
Perché non potevano, per non impazzire, predicavano nella cella di isolamento. E poi quando questo cristiano è uscito dalla prigione, è andato a predicare, stava predicando in America, e predicava un sermone che aveva preparato in prigione, per non uscire di mente. E uno l'ha avvicinato dopo il messaggio e gli ha detto, sai, io questo sermone Dio me l'ha dato in sogno. E proprio tutto il sermone in sogno me l'ha dato. Così Dio usava i sermoni predicati nella cella per darli in sogno a delle persone che ne avevano bisogno. Dice, io mi sono salvato, mi sono convertito grazie a questo sermone.
The word is never wasted.
Sì, Esaia 55 dice, la mia parola non torna vuota.
Sì, amen.
Quindi adesso ci sono questi islamici radicali che si chiamano ISIS e che stanno combattendo in Iraq, e praticamente sono gli estremisti che combattevano in Siria e adesso si stanno dilagando verso l'Iraq. Che vogliono stabilire un califfato, no?
Che è un califfato?
Il califfato è un sistema politico che era in voga durante l'impero ottomano. Ottomano erano le otto nazioni che si erano unite e formavano l'impero islamico, che ha dominato per circa 1000 anni nel Medio Oriente, il centro della Turchia. Quello che ha invaso l'Europa del Sud, sono arrivati fino a Vienna.
Sì.
Quindi vogliono ristabilire di nuovo l'impero ottomano, che fu fermato dopo la guerra del 1917, dall'esercito, dai soldati britannici. Va bene?
Ce la faranno?
Che hanno preso Gerusalemme dagli islamici nel 1917. Ma io credo di sì, io credo che ci riusciranno, e perché semplicemente lo spirito dell'anticristo è già qui. Leggi Efesini 2:2, guarda. Sì, credo che riusciranno, non solo vinceranno, ma stanno già vincendo, perché i cristiani stanno dormendo, quindi non trovano nessuna opposizione. C'è solo la Russia, l'America che potrebbe fermarli, ma la Russia è dalla loro parte. Va bene? E l'America, sappiamo quello che è, insomma, è diventata una nazione anticristo, non capisce più niente ormai. E i cristiani dormono nelle chiese, per cui nessuno può fermare gli islamici, non c'è nessun modo. Le profezie saranno adempiti e quindi i massacri che vediamo adesso nei paesi dove ci sono queste guerre, si arriveranno anche in Europa, arriveranno anche nei paesi occidentali. Per questo che noi ci siamo spostati dall'Europa. Questo sì, infatti stanno già cominciando a straboccare in Europa, ci sono già degli assassini, omicidi che questi islamici stanno commettendo. Uno mette un articolo su un giornale che a loro non piace, lo uccidono. E no, la polizia non può fare niente perché lo fanno di nascosto, no? Quindi non c'è nessuna forza al mondo che potrà fermare gli islamici, perché hanno la benedizione del diavolo e quindi si stanno già propagando.
Entra virgolette, benedizione.
Sì, è benedizione del diavolo, insomma, come il diavolo dice sui demoni. Così dice Efesini 2:2.
Dice, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
Quindi il principe della potenza dell'aria, lo spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
Cosa significa?
È lo spirito dell'anticristo, che già 2000 anni fa era qui. Perché è il diavolo, capisci, che poi si manifesterà in un uomo politico come un nuovo Hitler, eccetera, così, che all'inizio sarà osannato, no? Quindi questo spirito sta ora preparando i paesi islamici a guidarli e invadere Israele. Questo è il loro sogno, di ricatturare Israele e metterla come loro capitale nel Medio Oriente. Guarda, se tu leggi Ezechiele 38:1, Wenderly,
sì.
Vediamo qui che, diciamo, la divisione, come il mondo sarà diviso presto. Ci sarà Gog, che è l'anticristo, che guiderà tantissime nazioni, tra cui Gomer, che è l'Europa, e tra cui Magog, che è la Russia, leggi, e poi anche paesi musulmani.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio di uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Meshech e di Tubal.
Ok, come abbiamo detto, Gog rappresenta l'anticristo, come lo sappiamo da questi capitoli, Ezechiele 38 e 39. Da quello che fa Magog, molti dizionari biblici, e la Russia. Meshech e Tubal sarebbe la Georgia di oggi, sarebbe una piccola nazione tra la Turchia e la Russia, capisci? E quindi può darsi che l'anticristo venga dalla Georgia, perché sì. dice principe di Meshech e Tubal, quella è la Georgia di oggi. Può essere che sia un politico della Georgia che viene eletto leader europeo e che faccia poi un patto con Israele di 7 anni. Questo può essere, però può venire anche dalla Russia, può venire dall'Europa, qualunque parte.
3. E di: così parla Dio il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Meshech e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada.
Quali sono le nazioni che lo seguiranno? Verso 5.
E con loro persiani, etiopi e gente di Put.
Put sarebbe il vecchio nome della Libia.
Ok. Tutti con scudi ed elmi.
Quindi ben armati.
Gomer e tutte le sue schiere.
Gomer nelle mappe antiche rappresenta l'Europa, il centro Europa infatti, cioè la Germania, e le sue schiere sarebbero la comunità europea che sono intorno alla Germania oggi.
Interessante. La casa di Togarma.
Togarma è il vecchio nome per Turchia, quindi un altro paese musulmano.
Dell'estremità del Centrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che si adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce.
E verso 8?
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada.
Quindi negli ultimi anni, vuol dire il tempo della fine, verrà contro il paese, qual è questo?
Contro la nazione raccolta in mezzo ai molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Capito?
Sui monti di Israele, dice.
Quindi, dice, ti condurrò nel mio paese. Qui da questo capiamo che Gog è l'anticristo, va bene? Perché invaderà Israele.
Seguito da tutte queste nazioni.
Da tutte queste nazioni. 21, vediamo la conclusione.
21. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio il Signore. La spada di ognuno si volgerà contro il proprio fratello. 22?
Sì, sì.
Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui.
Grandine.
Sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. 23 anche?
Sì.
Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò. Mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni, ed esse sapranno che io sono il Signore.
Allora, quindi, qui vediamo poi, dopo che invade Israele, Dio lo distrugge. Questo è Armageddon, Apocalisse 19. Quindi questo, in un attimo, abbiamo visto quello che sta succedendo, quello che succederà e come finirà, va bene?
Allora, qui parla dei musulmani, degli islamici?
Sì, è molto chiaro, dice verso 5, persiani, etiopi, Libia, Put, Gomer, Europa, Togarma, Turchia, ti dà proprio i nomi delle nazioni che lo seguiranno. Infatti oggi vediamo già il mondo è diviso così, c'è la Russia dalla parte dei musulmani, c'è l'America contro i musulmani a favore di Israele, e c'è l'Europa che è nel mezzo. Infatti proprio oggi Leggevo anche ieri, leggevo notizia che le diverse chiese, come la chiesa presbiteriana e altre chiese, stanno attaccando Israele, dicendo di chiudere il business, di non fare affari con Israele riguardo ai territori occupati. Quindi queste chiese, che fanno parte del consiglio delle chiese mondiali, del blocco protestante, il blocco cattolico sarebbero gli ecumenici, che poi sappiamo che alla fine si uniranno questi. Ora, il blocco protestante, che si chiama il consiglio delle chiese mondiali, e comprende i presbiteriani ed altri, questi sono molto socialisti, sono dalla parte del socialismo, parte così, e sono dalla parte dei musulmani. Capisci? E allora stanno facendo, diciamo, stanno boicottando Israele e non vogliono fare business, non vogliono fare affari con Israele perché Israele sta costruendo edifici nelle zone occupate palestinesi. Mi segui? Uh-huh. Quindi il mondo si sta già dividendo. Ci sono queste grandi chiese cristiane che si stanno schierando politicamente, non religiosamente, non spiritualmente, non biblicamente, perché la Bibbia parla chiaro, alla fine Dio sarà dalla parte di Israele. Israele oggi è fuori binario, attenzione, Israele oggi è completamente fuori binario, sta maltrattando i palestinesi, sta maltrattando gli arabi, sta maltrattando i palestinesi, li tratta come...
Gli israeliti?
Sì, gli israeliani, li trattano come cittadini di serie B.
Però hai detto che gli israeliti possono insegnare a tutto il mondo come lottare contro il terrorismo?
Sì, infatti Israele ha la tattica giusta contro il terrorismo. Però c'è la tattica sbagliata contro i palestinesi e contro i musulmani, nel senso che non tanto i musulmani, ma più che altro i palestinesi, li trattano come cittadini di serie B e li maltrattano molto, per cui questo atteggiamento genera terrorismo. Uh-huh. Perché gli ebrei fanno questo? Perché gli ebrei non sono cristiani e non capiscono l'amore di Gesù. Uh-huh. Non si sono ancora convertiti e si comportano ancora secondo la legge di Mosè, occhio per occhio, dente per dente. Per oggi viviamo una nuova era, viviamo l'era di Gesù Cristo, se loro avessero perdonato, amato i palestinesi, il terrorismo non esisterebbe, ma siccome loro vanno con la legge di Mosè, cioè sperano che un giorno riusciranno a eliminarli tutti, uh-huh, e allora questo ha generato il terrorismo. Va bene?
Una domanda. Sì, il scopo dei musulmani è di invadere Israele e di prendere il loro territorio. Perché i musulmani, come hai detto tu prima, i radicali islamici ISIS, perché fanno atti di terrorismo contro i cristiani, non contro i giudei? Anche in Pakistan, anche in Europa fanno atti di terrorismo.
Perché se tu vai indietro di qualche anno, vedi che, come sta succedendo ancora oggi, c'è stato un diluvio, una marea di conversioni islamiche verso il cristianesimo, si sono convertiti a milioni. Cioè l'Islam è praticamente morto in Africa, non è rimasto più niente, che tutti sono diventati cristiani. Capisci? E allora cosa è successo? Le nazioni islamiche come Arabia Saudita, cioè ci sono 7 nazioni nel Golfo Persico, Arabia Saudita, Kuwait, Dubai, Bahrain, eccetera, questi qui che stanno navigando sui dollari, petrodollari, sui soldi, sul petrolio, non sanno più dove mettere i soldi, stanno finanziando gruppi ribelli musulmani per riprendersi l'Africa, che apparteneva una volta ai musulmani e oggi sono tutti cristiani. Cioè i missionari hanno fatto un ottimo lavoro in Africa, gli africani sono il continente più cristiano del mondo, l'Africa.
Va bene, però i cristiani sono pacifici, non fanno niente di male, non violenza, niente.
E lo so, però questi musulmani, l'unica risposta che hanno contro il cristianesimo, che è imbattibile perché c'ha l'amore, è la distruzione, la violenza, la morte. Mm-hmm. Infatti io ho messo dei video oggi sulla radio dove mostrano delle esecuzioni di islamici contro i cristiani. Lì si vede che cristiani allineati in ginocchio con le mani legate dietro le spalle gli sparano sulla nuca uno dopo l'altro. Perché solamente perché sono cristiani. Anche adesso lì in Siria hanno crocifisso dei cristiani.
Wow.
Cioè praticamente perché fanno questo? Perché loro credono nel Corano. Il Corano dice se tu per guadagnarti il paradiso devi fare opere buone. E quindi se le opere buone superano le opere cattive vai in paradiso. Però c'è una scorciatoia, si chiama la jihad, cioè la guerra religiosa. Se tu muori in una jihad vai in paradiso diretto, opere o non opere, e lì ti aspettano un harem, un gruppo di donne vergini e fiume di vino, dice Maometto. Purtroppo credo che troveranno invece il diavolo che li porterà all'inferno insieme a lui, se non si convertono. Altro? Wow.
Come tu hai detto, abbiamo messo sulla prima pagina della radio due video che parlano delle persecuzioni e mostrano anche delle immagini che sono un po' forti, un po' duri, di violenza contro i cristiani.
Sì, sì, sono cose che sono così forti che sconsiglio di guardarlo a chi ha bambini, eccetera. E comunque, guarda, quello che succede adesso, siamo agli inizi della grande persecuzione che arriverà. Cioè questo è l'inizio della persecuzione, della tribolazione che verrà, che i falsi profeti nelle chiese dicono che saremo rapiti prima, non è vero, assolutamente vero, questi falsi profeti, molti di loro prenderanno marchio della bestia, quindi separatevi, guardatevi da questi falsi profeti che vi dicono che sarete rapiti prima della tribolazione, sono bugie sataniche perché il diavolo vuole sorprendere la chiesa cristiana e distruggerla, appunto come il diavolo ha sorpreso i cristiani in Siria, in Iraq, Afghanistan, questi posti dove i suoi sicari, le sue marionette islamiche le stanno uccidendo, le stanno distruggendo. In Nigeria per esempio il Boko Haram, questi musulmani stanno facendo ogni giorno, fanno una festa sul sangue dei cristiani, vanno, tirano bombe nelle scuole, rapiscono le donne, hanno rapito, sai, quasi 300 ragazze, no? E un paio di giorni fa hanno rapito altre 60.
Wow.
Mentre il governo è lì che dorme, i cristiani dormono nelle chiese, si chiama Jonathan il presidente della Nigeria, è un cristiano addormentato anche lui, cioè non sanno cosa fare, dobbiamo porgere l'altra guancia o mandare i soldati. Quando mandano i soldati, questi qui non hanno nessuna convinzione, non sono addestrati e abbandonano le armi e scappano. Quindi praticamente nessuno potrà fermare la marea islamica che conquisterà, diciamo, quella parte del mondo. E già il diavolo ha fatto infiltrare gli islamici in Germania, in Francia, in Inghilterra, a milioni. E ci sono circa 50 milioni di islamici in Europa. Cioè praticamente quando il diavolo schioccherà le dita, questi qui cominceranno a fare in Europa quello che fanno in Siria, quello che fanno in Iraq, capisci? Con le dovute differenze, però tu non puoi mai fermare, non potrai mai vincere un nemico che spara, uccide e si nasconde. È così che gli americani in Vietnam hanno perso. I Vietcong comunisti attaccavano con piccoli attacchi stile Commandos, la grandissima superpotenza americana, e gli americani hanno perso, sono dovuto andare via. Dopo, va bene?
Allora dicevi che queste persecuzioni che vivono i cristiani dei paesi musulmani è come una tribolazione che già stanno vivendo.
Non è già, siamo agli inizi della tribolazione. Lo Spirito Santo ci dice che questi sono degli avvertimenti.
Ma non possiamo essere all'inizio se non c'è Anticristo che...
No, è l'inizio, non è, diciamo, sono gli avvertimenti, sono le avanguardie del diavolo, sono le avanguardie dell'Anticristo. Infatti adesso stanno decapitando i cristiani che non si convertono all'Islam. I cristiani all'acqua di rosa, quelli che scaldano panchine, stanno ricevendo, si stanno convertendo a Maometto, stanno accettando il Corano. Perché infatti in uno di questi video, non so se l'hai messo, ne ho messi due credo, ma ce n'è un altro, hanno messo in ginocchio anche dei ragazzi, bambini, 10, 12, 13 anni, e hanno sparato anche loro uno a uno.
Sì.
I genitori che vedono i loro figli uccisi così, se loro non hanno fede in Cristo, si convertono a Maometto, capisci? E diventano islamici.
È duro?
Sì, infatti gli tagliano le teste ai cristiani che non si convertono nelle zone dove loro arrivano, a molti, non a tutti, però più che possono. Infatti nel Nuovo Testamento, tu vedi nell'Apocalisse capitolo 20, dice che furono decapitati, verso 4, decapitati per la parola di Dio, per la testimonianza, decapitati. Infatti la decapitazione è il modo che i musulmani uccidono i loro prigionieri, i loro nemici. Capite? Quindi io mi aspetto che, diciamo, saranno i musulmani, così come Mussolini aveva le camicie nere, Hitler aveva le camicie marroni, che erano quelli che andavano in giro a uccidere chi scriveva articoli contro Hitler, così il diavolo c'ha questi musulmani che uccidono di nascosto chi si permette di, chi non segue lo spirito del mondo, che attualmente è spirito socialista in Europa, socialista in Russia, socialismo islamico, e l'Islam è un socialismo. Ok, e chiunque cerca di lottare queste cose viene ucciso di nascosto. Quindi abbiamo qui il mondo civilizzato che combatte apertamente, legalmente, cavallarescamente, educatamente attraverso i giornali, la politica, e poi abbiamo il mondo del diavolo che combatte di nascosto, capisci? Uccidendo, mettendo bombe, e praticamente i cristiani hanno già perso. Quindi non si tratta di pregare, Signore, manda il revival, manda un risveglio nelle chiese, le chiese non si risveglieranno, le chiese saranno distrutte, è profetizzato. Legge Matteo 24, Luca 21, Marco 13, le chiese saranno distrutte, tranne le chiese, come dice Apocalisse 12, che si, la sposa, appunto, quella che obbedisce e che si sposterà in tempo, prima che sorga questo Hitler che manda tutti a Auschwitz, e si sposta nelle zone dove lo Spirito Santo dice. Per Amen. Questo che siamo qua noi.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Altro?
Cominciamo con le domande dai fratelli.
Dimmi.
Un fratello carissimo ci ha inviato una domanda molto interessante.